benvenute e benvenuti a Radio Drome, il podcast di Onda Cinema. Oggi sono qui insieme a Giuseppe Gangi.
Buonasera a tutti.
E insieme a Vincenzo Chieppa.
Buonasera a tutti.
Oggi abbiamo deciso di condurre una puntata monografica e il tema di questa puntata è un grande autore. Personalmente sono un grande fan di questo regista, che è Werner Herzog, un autore che si è distinto in 50 anni abbondanti di filmografie fra mediometraggi, lungometraggi, documentari di vario tipo. L'ultima fatica è appunto Nomad, sulle orme di Chatwin, recensito per Onda Cinema da Vincenzo Chieppa, che immagino abbia, oltre all'ottima recensione che ha scritto, immagino abbia qualcosa da dire su questo film.
Sì, certo. Allora, intanto partiamo col dire che Nomad non è il suo ultimo, ma il penultimo documentario, e contando anche i film di finzione è addirittura il suo terzultimo lungometraggio. Segno, ovviamente, come ben sappiamo, di un Herzog estremamente prolifico. E Nomad è incentrato sulla figura dello scrittore inglese Bruce Chatwin, che gli appassionati di letteratura di viaggio sicuramente ben conosceranno, essendo diventato col tempo vero e proprio autore di culto. Herzog e Chatwin si conoscono nel 1980. 83 in Australia, mentre Herzog stava girando Dove sognano le formiche verdi e mentre Chatwin stava percorrendo invece Le vie dei canti, titolo di uno dei suoi libri più famosi. Da allora tra Herzog e Chatwin è cominciato un sodalizio umano, artistico e anche professionale che durerà fino alla morte di Chatwin, una morte ahimè prematura causata dall'AIDS nel 1989. In Nomad, Herzog ripercorre le fasi del suo rapporto con Chatwin e in generale scandaglia, possiamo dire, la figura di Chatwin, recandosi sui luoghi che lo avevano reso celebre, tra cui ovviamente la Patagonia e per appunto l'Australia delle vie dei canti. E Nomad prende il via proprio dalla Patagonia, luogo in cui è ambientato il famoso libro In Patagonia, un altro dei più celebri libri di Chatwin insieme alle vie dei canti. E in particolare prende il via dalle immagini dei turisti in visita alla cueva del Milodon. Li vediamo accalcati per fare foto attorno a questa enorme riproduzione di un milodonte che era sostanzialmente un bradipo gigante vissuto nel Pleistocene. E questo introduce il primo grosso tema di Nomad, che è il tema del viaggio. Un tema su cui Herzog ha delle idee ben precise se si pensa a quanto scrisse nella dichiarazione del Minnesota, che costituisce il suo manifesto programmatico della sua poetica documentaristica e che risale al 1999. Uno dei punti della dichiarazione del Minnesota, Herzog diceva questa frase: il turismo è peccato e viaggiare a piedi è virtù. Quei turisti mostrati quindi all'inizio del film sembrano rappresentare quasi una caricatura della moderna idea di viaggio, perché sia Herzog che Chatwin avevano una concezione del tutto diversa di viaggiare. Per Chatwin il viaggio era una sorta di immersione socio-antropologica, che significava anche un po' ricercare se stessi e ricercare la propria storia. Una delle cose che infatti aveva spinto Chatwin ad andare in Patagonia era il ricordo di quel frammento di pelle di brontosauro che sua nonna gli aveva mostrato quando era bambino e che sentiamo narrato nell'inizio del film, e che era in realtà quel frammento di pelle di brontosauro un frammento di pelle di milodonte, che appunto era quell'animale di cui si era vista la riproduzione nella grotta, frammento che aveva scoperto un lontano parente di Chatwin. Ma Chatwin aveva anche studiato a fondo il fenomeno del nomadismo e quindi dello spostamento per necessità e non per diletto, come quello ovviamente tipico dei turisti. E in ciò si ritrova pienamente con le idee di Herzog, che aveva sempre avuto questa sua, possiamo definirla, ossessione per il cammino e per il viaggio a piedi. Tanto che quando ho visto di recente le lezioni di cinema che Herzog tenne alla Biennale nel 1991, di cui era direttore quell'anno, e sono delle lezioni di cinema che consiglio a chiunque di vedere e di recuperare perché sono veramente molto interessanti. Ebbene, in quelle lezioni di cinema Herzog dice addirittura che se mai fondasse una scuola di cinema, scuola che lui definisce utopistica, visto che è sempre stato contrario Herzog alle scuole di cinema, ebbene, per potersi iscrivere a questa scuola utopistica bisognerebbe fare, dice lui, almeno un cammino di 3.000 km a piedi, perché solo il cammino a piedi può aprire davvero gli occhi sul mondo che ci circonda. E tra l'altro c'è una frase che è presente anche tra l'altro nella locandina di Nomad che richiama questo concetto, cioè quello del cammino a piedi.
Assolutamente, ti interrompo solo per raccontare, no, questo aneddoto che è piuttosto celebre di quando Lotte Eisner era in punto di morte e Herzog, che è sempre stato un grande fan della scrittrice, critica, eccetera, eccetera, tedesca, andò in pellegrinaggio a piedi pur di, diciamo, di salvarla, perché era convinto che questo pellegrinaggio in qualche modo sacro l'avrebbe per qualche strano motivo salvata. Così non è stato, anche se è riuscito a vederla, diciamo, a salutarla prima che morisse, però questo è un aneddoto che riflette molto bene il concetto che dicevi tu, e cioè che per Herzog il viaggio a piedi riveste forse tra tutti i tipi di viaggio una dimensione ancora più importante, quasi sacrale.
Sì, assolutamente. E infatti quel viaggio a piedi che fu percorso da Monaco a Parigi, tra l'altro non era neanche il primo, tra virgolette, viaggio folle a piedi che faceva Herzog, perché ne aveva fatto uno in precedenza sempre da Monaco fino all'Albania, quindi possiamo definirlo un camminatore seriale Herzog. Passo all'altro tema di Nomad, ed è quello dell'isolamento, che per Herzog è tema assolutamente fondamentale. Qui vediamo l'isolamento in un'accezione, per così dire, dinamica, come l'ho anche definita nella recensione. Lontana dall'idea dell'eremita, ad esempio, che si confina in un posto remoto, come verrebbe da pensare quando si parla di isolamento. E infatti questo film ci dà quindi un punto di vista delle possibili alternative di isolamento diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli altri film. Infatti c'era l'isolamento fisico-patologico di Paese del Silenzio e dell'Oscurità, che è un'opera fondamentale di Herzog, è stato il suo primo lungometraggio documentario, quello che illustrava la condizione dei sordociechi nella Germania Ovest. C'era l'isolamento geografico invece, quello del villaggio siberiano di Happy People, o c'è ancora l'isolamento che si può definire psicologico, quello imposto ai condannati a morte che vediamo nel documentario Into the Abyss, sulla pena capitale. Del resto, avviandomi a concludere, tutto quasi il cinema di Herzog è un cinema dell'isolamento, è un cinema di uomini e donne soli e introspettivi. Possiamo pensare a Fitzcarraldo, che era un incompreso, un sognatore folle, o a Nosferatu, o ancora al Timothy Treadwell di Grizzly Man. Insomma, il cinema di Herzog è un cinema dell'isolamento, non so cosa ne pensate al riguardo.
Hai assolutamente ragione, sono due temi fondamentali, il viaggio e l'isolamento. Io ne aggiungo un terzo, e cioè la vanità, vanità in senso biblico, no? Vanitas vanitatum et omnia vanitas, cioè la vanità delle opere umane viste nella loro storicità. Ora, se ricordiamo ad esempio un concetto chiave del sociologo Pierre Bourdieu, che è il concetto di habitus, ovvero diciamo tutto quello che in qualche modo viene inculcato negli esseri umani a livello culturale, quindi si parla di disposizioni anche solo gestuali, quindi banalmente il modo in cui si saluta, ha invece abiti culturali più complessi, più stratificati, più sofisticati. Che cos'è che ci trascina fuori dal nostro habitus, dalla nostra zona comfort? È appunto il viaggio, ma il viaggio ci fa anche vedere quanto sia in qualche modo relativo e insignificante il contesto di riferimento che normalmente abbiamo nelle nostre vite. E questo potenziale del viaggio di aprire mondi e contemporaneamente di rinchiudere il mondo abituale in una cornice di senso molto più ristretta è un leitmotiv del cinema di Herzog, a partire dal suo primo lungometraggio, diciamo, dal suo primo feature film, come si dice in inglese, ovvero il film di finzione, che è Segni di vita. Una storia molto particolare ambientata a Kos, in un'isola greca. Siamo nel 1968, periodo in cui esce il film, e siamo invece durante la Seconda Guerra Mondiale. Il soldato tedesco Strošek, che è un nome che ricorre poi in un altro film di cui magari parleremo dopo. Ecco, questo soldato in questo forte ha il semplice compito, insieme a pochi commilitoni, di sorvegliare delle munizioni. Quindi è lontano dalla battaglia, ma tutta questa noia gli produce gradualmente un senso di impotenza, e in una scena famosissima, affacciandosi a un paesaggio pieno di mulini, sprofonderà nella vertigine della follia. C'è anche una voce fuori campo che commenta: il soldato Strosce voleva far tremare la terra, così sarebbe uscito ciò che si nascondeva nelle case e ciò che si celava al di là delle case. Strosce voleva finalmente far uscire tutto. Ecco, è una frase, se ci pensate, che ricorda un pochino il montale di Forse un mattino andando in un'area di vetro, eccetera, 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 il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore da ubriaco. E quindi è un film che è profondamente esistenzialista, perché rivela un po' il vuoto che si cela dietro alle abitudini, dietro ai costumi abituali. e ricorre questo tema in tutta la filmografia di Herzog, tant'è vero che anche in uno dei documentari forse più suggestivo della sua filmografia, che è Apocalisse nel deserto, che è un documentario girato all'inizio degli anni 90 nel periodo della guerra del Golfo e girato in Kuwait sui pozzi petroliferi in un deserto devastato da incendi e guerre, ed ecco, in queste scene apocalittiche la voce di Herzog si pone quasi come un filo che cuce insieme queste varie sfaccettature, cercando appunto di dare un senso a un mondo multiforme, a un mondo che sfugge tra le dita come sabbia, senza lasciarsi catturare in una prospettiva di senso o nell'altra. Quindi in questo senso può essere anche letto questa funzione della voce fuori campo in Apocalisse nel deserto come un tentativo erodoteo di muoversi tra la storia e la leggenda, tra la verità e la finzione. Ricordiamo che i documentari di Herzog non sono mai pienamente documentari, per appunto cavare un senso dalle cose che magari non è un senso inteso come verità fattuale, ma è più un senso inteso come verità artistica, o direbbe forse Herzog come verità estatica.
Allora, da verità estatica mi aggancio per parlare della grande estasi dell'intagliatore Steiner. Si tratta di un documentario a carattere sportivo che dura 45 minuti, quindi è un mediometraggio che Werner Herzog realizzò per la televisione tedesca e che col tempo si è guadagnato quasi lo status di film di culto della sua filmografia, anche se sicuramente non è tra i più celebri. Herzog è realmente appassionato di salto con gli sci, che negli anni 70 era uno sport estremo a tutti gli effetti, tant'è vero che vediamo più volte esempi di salti in cui questi atleti spiccano il volo per una manciata di secondi, cadendo a 170 metri di distanza, superando anche i 100 km orari di velocità, ovviamente rischiando tanto anche perché le misure di sicurezza erano minime, non indossavano nemmeno il casco, per capirci. In più, Walter Steiner, il protagonista, non solo appunto è un atleta di uno sport sostanzialmente marginale, ma è perfettamente inseribile in quel pantheon di personaggi herzoghiani che vanno alla conquista dell'inutile, del superfluo. Infatti Herzog dice subito che Steiner è sostanzialmente il più grande saltatore di tutti i tempi, eppure Steiner non raggiunge il record del mondo, perché ogni volta che lo consegue i giudici lo squalificano perché va troppo in là, supera i limiti fissati. Nonostante il documentario sia di ambientazione a carattere sportivo, segue le gare di Steiner, i primi minuti sono dedicati al lavoro quotidiano, che è quello di artigiano. Steiner è appunto un intagliatore, come dice il titolo, e spiega all'inizio del film l'idea che c'è dietro la sua opera, parla di un'energia che esplode, che deve essere liberata, e questa energia crea l'opera finita. L'altro termine chiave del titolo è estasi, la grande estasi dell'intagliatore Steiner. L'estasi è quel momento per il quale tutti i personaggi herzoghiani vivono, o gran parte dei suoi protagonisti. E anche Steiner vive per il momento dell'estasi, ossia il salto che diventa volo, anche a rischio della vita, anche se consapevole di rischiare ogni volta che si lancia dal trampolino. Steiner non ne può fare a meno, è un'ossessione, è un bisogno quasi fisico. In un intervallo tra una gara e l'altra vediamo appunto l'atleta che parla alle telecamere di Herzog in una sorta di intervista meditabonda in cui parla della sua infanzia o riflette appunto sulla sua disciplina. I suoi sogni rivelano la sua verità interiore, perché lui sogna di saltare più in alto di tutti, di superare la pista grazie a questo salto onirico. Inoltre, l'estasi non è naturalmente un qualcosa che a Herzog interessa come orpello narrativo, quasi per dare una patente spirituale o psicologica a questo personaggio che effettivamente molto particolare, ma diventa anche uno strumento estetico, un modo per manipolare, cioè già l'idea di un Herzog bricolaire che lavora sui materiali documentari manipolandoli, e quindi le immagini, le riprese sportive, qui Herzog utilizza tutte le tecniche, diciamo, del documentario sportivo, ad esempio c'è un ampio uso del rallenti, dello slow motion, utilizza le macchine da presa ad alta velocità per poter rallentare l'immagine di 20 volte, è commentata da questa musica ipnotica dei Popol Vuh, fatta di organi e sintetizzatori, quindi l'immagine del salto a rallentatore su questo sfondo innevato diventa un'immagine via via più astratta, priva della, diciamo, astratta dalla sua realtà fisica e sportiva, ed è l'immagine appunto dell'estasi. E quindi Herzog la costruisce attraverso uno stile, una stilizzazione nel confronto fra quella che è l'elemento naturale, quello che è il salto di qualità dato proprio dalla potenza e dallo spirito titanico di Steiner. E appunto l'estasi a cui Herzog fa riferimento probabilmente è la stessa di cui parla Eisenstein nei suoi scritti di teoria del cinema. Lui parla proprio di estasi come la sublimazione dell'arte cinematografica.
Sì, ma infatti il termine estasi poi deriva dal greco, significa stare fuori di sé, no? Da ecstasis, e questo poi si aggancia a quello che anche diceva Vincenzo prima, cioè questi personaggi emarginati, mi viene in mente Kaspar Hauser, ma anche Strojek, che se non sbaglio, Vincenzo, è uno dei tuoi film preferiti.
Sì, esatto. E Strojek, tra l'altro, come dicevi, è un nome che ricorre nella cinematografia di Herzog, visto che era già il protagonista di Segni di vita, di cui tu hai parlato in precedenza, e che troviamo appunto nella ballata di Strojek, o Strojek come da titolo originale. Tra l'altro, una curiosità, en passant, ho scoperto come mai, non so se lo sapevate, come mai ha dato questo nome a due dei suoi film. Sostanzialmente era un suo compagno di università che si chiamava così e che lo aiutò durante un esame, quindi una cosa anche abbastanza interessante. Ma
io sai che mi ero fatto un viaggio, perché invece ero andato a fare delle ricerche, perché io sono un maniaco dell'etimologia, e avevo guardato che in polacco il termine Strojek significa tipo il guardiano del cancello, il guardiano di porta, ed effettivamente sia il soldato sia l'altro Strojek sono delle figure liminali, e quindi mi ero fatto tutto questo viaggio che invece tu mi hai in qualche modo polverizzato in questo
secondo. Ma sai che... Sai che molto spesso le fantasie che facciamo noi sui film poi sono molto più arzigogolate rispetto a quelle che sono i pensieri del regista. Invece io ho sentito proprio dalla viva voce di Herzog in un commentario di un suo film, proprio nel commentario di Strojek, che dice questa cosa. Lui aveva un compagno di università che si chiamava Strojek, lo aiutò durante un esame e lui, per sdebitarsi, gli disse: ti renderò immortale, e lui l'ha reso immortale dando il suo nome ai protagonisti di due suoi film. Comunque, venendo a Strojek, questo film è stato definito da Herzog un monumento al milite ignoto del cinema, ed è stato infatti creato apposta e praticamente dal nulla per Bruno Hesse, l'attore che aveva già recitato in L'enigma di Kaspar Hauser, di cui vi parleremo successivamente. Si trattava di un attore non professionista che aveva avuto peraltro una vita burrascosa, era stato un musicista di strada, aveva passato diversi anni tra riformatori, carcere, istituti psichiatrici. E infatti Bruno Hesse, e tra l'altro S puntato, non S come lo scrittore, si faceva chiamare così perché sui giornali i criminali venivano sempre indicati con il nome e l'iniziale del cognome. Bruno S era stato perfetto in Kaspar Hauser, e come poi avremo modo di dire, e Herzog lo voleva per il suo film Wojciech, ma invece poi darà la parte a Kinski. E per non deludere quindi Bruno S., perché Herzog è sempre stato molto attento al rapporto con le persone, creò praticamente dal nulla questo film, scrivendo la sceneggiatura, e questo è uno degli aneddoti più fantastici della filmografia di Herzog, scrisse la sceneggiatura in soli 4 giorni. Strojek è diviso in due parti ben distinte. La prima è ambientata in Germania, a Berlino, che è praticamente la parte più biografica, incentrata sulla vera vita di Bruno S., che esce infatti da una prigione, viene mostrato nel suo vero appartamento, tra l'altro mentre suona il piano che aveva comprato con i proventi di Kaspar Hauser. Lo vediamo mentre suona per strada la fisarmonica in una scena molto significativa, come faceva del resto quando il vero Bruno S. era un artista di strada. E poi c'è la seconda parte, ambientata negli Stati Uniti, in Wisconsin, dove si trasferisce Stroshek con la sua donna, con cui ha un rapporto però più che altro platonico, diciamo, e con il suo vicino padrone di casa di Berlino, Scheitz. In questa parte Herzog innesta il tema principale del film, che è quello dell'American Dream, vissuto però non da un americano ma da un immigrato come Stroshek e dai suoi due compagni di avventure, appunto, che lo hanno seguito in Wisconsin. E troviamo tutti gli ingredienti dell'American Dream: la casa nuova, il televisore a colori, e c'è pure immancabile il fallimento dell'American Dream, dopo che l'idillio tra i tre giunge a una conclusione per certi versi inesorabile e inevitabile. Negli anni 70 quello dell'American Dream era uno dei temi prevalenti della New Hollywood, così come lo era quello del loser, del perdente, che Herzog dimostra di padroneggiare in pieno, anche grazie a un personaggio per certi versi unico come Bruno S., che insieme a Kinski è praticamente l'altro attore feticcio più importante del primo Herzog. Il metaforone finale con la gallina danzante dentro una grossa scatola penso che lo ricordiate tutti, perché è tra i più famosi di Herzog e anche tra i più suggestivi. Stroshek è un film pacato ma potentissimo, a mio avviso, un climax estremamente calibrato, e quasi non si direbbe che sia un film largamente improvvisato con una sceneggiatura scritta in 4 giorni, ma forse è stata proprio la fortuna di quest'opera, insieme a quella di avere quasi tutti attori non professionisti tranne Eva Mattes, che è colei che interpreta la donna. E andando a concludere, e visto che più sopra ho parlato di New Hollywood, che ad una prima impressione potrebbe sembrare non azzeccarci molto con Herzog, invece quello che vedo fortemente in Stroshek e che vedo anche in altri film di autori europei che si sono avventurati oltreoceano, come ad esempio lo Zabriskie Point di Antonioni o Atlantic City USA di Louis Malle, è questa capacità di rappresentare le commistioni e le influenze tra cinema del vecchio continente e New Hollywood.
E da Bruno S. a Bruno S. mi aggancio per parlare dell'Enigma di Kaspar Hauser, che è un altro film di Herzog del 1974, come la grande estesi dell'intagliatore Steiner, e ha come protagonista proprio questo personaggio strano, questo artista di strada che Herzog incontra e ne fa il protagonista di un paio di suoi film. E l'Enigma di Kaspar Hauser ha però un ruolo centrale all'interno della filmografia herzoghiana, probabilmente uno dei film più importanti, più famosi del nuovo cinema tedesco, e dove Herzog inizia quel ripensamento sulla storia del cinema tedesco, sottolineato dall'apertura del film che omaggia Lotte Eisner, che avete citato voi poco prima, e che poi si concluderà ovviamente con Nosferatu, quando Herzog si confronterà direttamente col mito del vampiro e anche con il mito di Murnau. Allora, l'Enigma di Kaspar Hauser ricostruisce quindi le vicende storicamente accadute del cosiddetto fanciullo d'Europa che compare dal nulla a Norimberga nel 1828. E sa pochissime parole e sa scrivere soltanto un nome, Kaspar Hauser, e quindi sembra che sia il suo e iniziano a chiamarlo così, e inizia qui, diciamo, tutta una serie di peripezie, perché la comunità locale non sa sostanzialmente cosa farsene di un individuo, un giovane che non sa far niente, a stento cammina, appunto non sa parlare, sembra non avere nessuna caratteristica dell'uomo, dell'essere umano. E alla fine Kaspar Hauser, dopo una transizione alla fiera di paese, viene ospitato nella casa di un insegnante, il professor Daumer, che piano piano gli insegna a leggere, gli insegna a scrivere, e questo trasforma Kaspar Hauser, perché diventa pian piano più consapevole, ma questo non lo rende più felice. Kaspar Hauser subisce all'interno del film un processo di conquista dell'umanità, potremmo definirla così. Impara a essere umano, soltanto che più lui tenta di essere umano, tra virgolette, più la società, in un certo senso, lo emarge, lo rifiuta, perché continua comunque a essere un disadattato, un irregolare, a non seguire le regole. Eppure Kaspar Hauser, come tutti i grandi protagonisti herzoghiani, è un sognatore. Lui sogna, ed è una delle ultime immagini del film, è proprio questo sogno che Herzog riprende con queste immagini in bassa definizione, profondamente romantiche. E allora questa, diciamo, conclusione che rimanda proprio a un immaginario romantico che Herzog poi rende in realtà in maniera molto moderna, con un ampio uso della macchina a mano e in questa continua alternanza fra la macchina a mano e i tableau pittorici, di cui secondo me poi si ricorderà anche Abdelatif Kechiche quando realizzerà Venere Nera.
Paragone importante, anzi collegamento importante, però mi dispiacerebbe, no, chiudere questo podcast senza aver parlato un pochino almeno dell'altro grande feticcio di Herzog, che è Klaus Kinski, un attore che abbiamo imparato a conoscere soprattutto per le accuse di molestie sessuali della figlia, per le interviste furibonde che rilasciava, ancora adesso visibili su YouTube, a vari canali della televisione tedesca, francese, italiana, i frequenti scoppi di ira. E quindi un personaggio non simpaticissimo, sicuramente scomodo e che al giorno d'oggi avrebbe lavorato veramente poco con i canoni etici molto rigidi che richiede anche solo l'ambiente del cinema. Però ecco, malgrado tutto, parliamo di un talento straordinario e questa è una cosa che sanno in pochi di un personaggio estremamente tormentato perché ha avuto un'infanzia e una gioventù difficilissima. Pensiamo che Kinski, poverissimo fin dalla gioventù, viene coscritto obbligatoriamente tra le fila della Germania nazista a 17 anni, viene preso prigioniero il secondo giorno di combattimento, rinchiuso in un campo di prigionia inglese dove inizia a fare l'attore e poi quando torna al paese natale scopre che tutti i suoi parenti sono morti sotto le bombe. E il primo incontro di Herzog e Kinski si ha perché, quanto racconta Herzog, Kinski è l'affittuario dell'appartamento del piano di sopra oppure di quello di fronte, non ricordo. Comunque ricordo bene quando Herzog racconta in un documentario che è Il mio miglior nemico, documentario dedicato appunto a Kinski, di averlo incontrato per la prima volta quando il postino consegnava le lettere a casa Kinski e Kinski strisciava nudo su un tappeto di foglie secche per andare a prendere la posta. Quindi parliamo sicuramente di un soggetto un po' instabile mentalmente, possiamo dire così, a cui però è stato riconosciuto un grandissimo talento a partire da Sergio Leone, che lo ha fatto recitare nel ruolo del Gobbo, mi sembra per qualche dollaro in più. Ha recitato un ruolo molto importante nel Grande Silenzio di Corbucci, chiaramente un ruolo d'antagonista, e poi è stato definitivamente lanciato da una serie di film di Herzog che è inutile nominare perché li conoscerete tutti, e che poi si conclude questa parabola, questo connubio tra Herzog e Kinski con Cobra Verde, un grande film dell'87 che ci riporta al nostro viaggio iniziale sulle orme di Chatwin, perché appunto Cobra Verde è tratto dal Viceré di Ouida, un libro molto bello scritto da Chatwin sullo schiavismo. La storia di Cobra Verde è questo aneddoto del bandito Francisco Manuel, un bandito brasiliano che prima viene accolto nella casa di un ricco possidente terriero, mette incinta tutte le figlie di questo possidente terriero e quindi viene graziosamente spedito nell'Africa nera, dove miracolosamente invece di soccombere agli strali di queste tribù riesce a instaurare un commercio, un fiorente commercio di schiavi. Ecco. Come recita anche Cobra Verde, la schiavitù è un elemento del cuore umano e io credo che il merito più grande della filmografia di Herzog sia appunto nella capacità di liberarci dalla schiavitù, che non è fortunatamente non è materiale, ma è un po' una schiavitù forse estetica, una schiavitù delle immagini banali che sono trasfigurate costantemente non solo dalla pubblicità, ma anche dal cinema di massa. E invece il grande merito di Herzog è sempre stato quello di mettere al centro immagini vergini, terre vergini, e di cercare nella sua filmografia questa grande liberazione attraverso appunto il viaggio, l'isolamento anche volontario e l'esplorazione coraggiosa. Non ci è rimasto più tempo, che è un vero peccato perché ci sarebbe da parlare ancora molto. Allora, grazie per essere stati con me, Giuseppe e Vincenzo.
Grazie e alla prossima.
Grazie, alla prossima.
E allora qui dalla redazione di Onda Cinema è tutto, vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata di Radiodrome. Un saluto.